Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bentornati, bentornati, decima puntata di Scusate il College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia anche quest'oggi della crew al completo, quindi Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Davide dell'Isola, ciao Davide.
Ciao Fabio, ciao a tutti.
E anche di Francesco Fele, tra un po', perché ancora non è con noi, ma arriverà. Allora, argomenti all'ordine del giorno per questa decima puntata. Non ce ne sono tantissimi in realtà, perché è stata una settimana, un weekend piuttosto tranquillo cioè rispetto ai weekend precedenti, in questa stagione che di tranquillo ha ben poco. Un weekend in cui ci sono stati tanti upset sfiorati, però alla fine di fatto nessun upset clamoroso. Ha perso Oklahoma State contro Iowa State, però appunto era favorita Iowa State e ha vinto solo di 3 punti. Oklahoma è riuscita ad aver la meglio di Kansas in una partita in una montagna russa, poi aiutata un po' Oklahoma anche dagli arbitri in alcuni frangenti. Alabama è tornata a fare l'Alabama, insomma tutto nella norma. Se c'è stata però una partita che è l'unico vero upset di questo weekend, che oltre ad essere stato un upset è stata anche una partita già for the ages, perché è andata al nono overtime per la prima volta nella storia, è stata quella tra Penn State e Illinois, in cui appunto Penn State, super favorita in casa contro gli Illini, ha perso alla fine 20-18 al nono overtime. E questa partita, ragazzi, partiamo da qua, non tanto per il commento alla partita, che non è stata una partita straordinaria e indimenticabile, quanto per il commento alla nuova regola degli overtime. Non so da chi partire, voglio un parere di tutti. Davide, partirei da te, insomma, a te è piaciuta, piace questa regola, insomma, ricordaci qual è intanto, per chi non lo sapesse, per chi non ha visto la partita, e poi dacci un tuo commento.
Dunque, la regola che è in vigore appunto da quest'anno è che se le partite finiscono in parità durante il tempo regolamentare, il primo overtime, entrambe le squadre hanno 2 possessi e diciamo chi fa più punti vince la partita, non c'è il cronometro nell'overtime. Nel secondo overtime, se si segna un touchdown, bisogna provare per forza la conversione da 2 punti, e se c'è ancora parità, naturalmente si possono anche provare dei field goal come è stato in Illinois Penn State, se c'è ancora parità dal terzo overtime si alternano le sole conversioni da 2 punti sullo stesso meccanismo che diciamo in Italia conosciamo bene per i rigori a oltranza sostanzialmente, cioè se la prima squadra che segna l'errore di quella successiva o viceversa vince la partita. È stato divertente da vedere, no? Però io non sono un grande fan di questa regola. Capisco il senso è quello di cercare di accorciare delle partite che altrimenti durano già così più di 4 ore, cercare di tutelare di più gli atleti, che ricordiamolo, cioè, non sono pagati a livello di college, no? Quindi anche una tutela per la sicurezza di chi scende in campo. Però a livello di considerazione non mi è sembrato, cioè questa è una regola nuova, no? Non sarei mai vista una cosa del genere. Faceva un po' strano vedere risolta così una
lotteria proprio, come
esatto. È lo stesso motivo per cui i rigori nel calcio non mi fanno impazzire, no? Cioè, sì, vinci di vale, ovviamente, complimenti all'Inoia, però, insomma, è un po' frutto del caso, ecco. Secondo me, in qualche frangente. Ci sono state delle play call interessanti nel terzo, quarto overtime, qualcuno, Penn State ha provato una trick play, però dopo un po', a un certo punto, anche lì diventa complicato, anche da un punto di vista del coaching, secondo me.
Inventarsi qualcosa.
Sì, esatto, cioè una volta che arrivi, ecco, al nono overtime, praticamente quello che hanno fatto sia Penn State che Illinois, no, nell'ultimo touchdown, perché poi appunto si è liberato un receiver nella end zone, ma c'è stato tantissimo rushing fermato prima dell'end zone in questi overtime. Insomma, divertente, diciamo, ecco, forse da vedere, però non mi sembra un metodo troppo così efficace,
meritocratico,
o meritocratico per decidere chi vince una partita. Per me sarebbe meglio mettere un overtime 10 minuti, ecco, magari qualcosa del genere. È difficile che finisca in parità, spesso si va avanti nel college football perché se si alternano i possessi, no, c'è il caso che la situazione di pareggio continui, e per non far giocare un quarto overtime e andare a 6 ore di partita si è deciso così. Però mi ha lasciato un po' così, un po' basito per certi aspetti questa situazione, che è stata divertente da vedere, però è stata anche una situazione surreale, ecco, per certi versi.
Sì, è stato si è andata a oltranza con i rigori, sembrava la serie di rigori tra Rio Ave e Milan dell'anno scorso di Europa League, per chi se la ricorda, insomma, veramente poi, in realtà lì tra Rio Ave e Milan hanno anche segnato qualche volta, invece Penn State e Illinois hanno fatto a gara chi sbagliava di più, ci sono state addirittura 10 conversioni da 2 punti, quindi insomma 10 possessi senza segnature dentro ambe le parti. Oleg, chiedo anche a te se ti piace questa regola e soprattutto se ti piace vedere una partita al nono overtime finita 20-18, noi che eravamo abituati al settimo overtime di Texas A&M LSU 73-72.
Beh, allora, ecco, per farmi capire posso dire che questa cosa a me mi sembra proprio una porcata. spero si ritorni alle vecchie regole, perché non c'è, queste cose qua non si può vedere. Sembrava tipo, non so, un allenamento combinato che provi, sai, la conversione da 2 punti a fine allenamento, c'era una roba brutta da vedere. Ma poi anche le squadre un po', sai, era un po', non so, weird, così dice in inglese, no? Ma a me no, non mi è piaciuta, cioè capisco il perché. Il perché stanno provando questo tipo di overtime, però spero lo capiscono in fretta, che è proprio brutto. Dunque spero se ritorni a quello di prima.
Guido, allineato anche tu con queste opinioni?
Ma sì, assolutamente. Cioè, la regola è stata creata anche per evitare partite ad alto punteggio, tipo sui 70 punti, però poi in realtà per questa partita il rischio non c'era in ogni caso, quindi direi che non lo so, sì, probabilmente la regola andava cambiata, ma non così, probabilmente era meglio quella di prima. Certo è che secondo me non ha contribuito nemmeno la bellezza, tra virgolette, della partita a farci apprezzare questa regola, perché comunque 20-18, quanto è finita dopo 9 overtime, insomma, la partita in sé era bruttina, questa cosa l'ha resa ancora più brutta. Non so se una partita bella invece ci avrebbe fatto vivere questi 9 overtime in una maniera differente. Mi sembra in generale appunto una regola che non mi piace, però è così, non è nemmeno facile trovare la quadra in queste situazioni.
Ecco, sì, se per esempio Arkansas non fosse andata a 2 punti contro Ole Miss e avesse deciso di andare invece all'overtime, in quel caso lì avremmo vinto una partita all'overtime che probabilmente sarebbe andata avanti al 35esimo overtime, perché le difese veramente non erano in grado di fermare alcunché, magari sarebbe stato appunto l'opposto di questa. Sì, anch'io capisco tutto, anch'io ho il parere, diciamo, molto simile al vostro, anch'io capisco le motivazioni che hanno spinto a questo tipo di soluzione. Io ero un grande fan della soluzione precedente, a me onestamente da tifoso, certo non ero io in campo a giocare per 7 ore di fila, però quella partita all'anno che finiva per durare 5 ore a me piaceva, insomma, vederne una all'anno che durava 5 ore, 5 ore e mezza mi andava anche bene. Se proprio non si può fare, però comunque preferisco una soluzione del genere, aleatoria e casuale, come secondo me un po' ci sta nel college football, perché è un po' la sua cifra, piuttosto che una cosa alla NFL, insomma, un overtime.
Ah, più. Questo sicuramente.
Quindi, diciamo, tutto sommato non la disdegno neanche troppo, ecco, come opzione. Preferivo quella di prima, però, insomma, dai, si poteva fare anche peggio, ecco. Bene, chiudendo questa prima parentesi invece, ne apriamo un'altra, Guido, e qua vengo da te, perché si parla di coaching carousel o coaching carousel che sarà o che forse non sarà, perché l'uomo in questione è Dan Mullen e la sua panchina a Florida. Dan Mullen, che è stato accostato anche ad altre panchine che si sono scoperte in questo inizio di stagione, Dan Mullen che però ora sembra, prima sembrava appunto voluto da altre parti ma abbastanza saldo sulla panchina di Florida, adesso invece la sua posizione a Gainesville non sembra più così solida.
Sì, più che solida, diciamo che una parte di tifo e probabilmente anche di stampa gli si è un po' rivoltata contro, ci sono un po' di dubbi sul fatto, non che Dan Mullen sia bravo o meno, è sicuramente un bravo allenatore, ci sono dei dubbi che riesca o meno a portare Florida verso quello che sono poi dopo le aspettative di una squadra e un programma del genere, sono quelle di vincere il titolo nazionale. Io non mi spingerei a dire che la sua posizione è a rischio, però già lo scorso anno lo stesso Mullen pare abbia flirtato un po' con l'idea di passare in NFL, diciamo che magari nel futuro si potrebbe verificare la situazione in cui in maniera bilaterale, consensuale, le parti preferiscono separarsi. Del perché in realtà alla fine un allenatore di successo come Mullen vive questa situazione odierna, forse appunto le aspettative sono sicuramente una parte importante di tutto questo discorso, la gestione anche del quarterback e dei due quarterback probabilmente anche un altro motivo di polemica, di dubbio, ovvero come c'è stata questa gestione di Emory Jones con Anthony Richardson, che sono due giocatori in realtà poi statisticamente hanno anche statistiche appunto simili, però le prospettive sono estremamente diverse. Basta guardare appunto la partita contro LSU che Florida ha perso, ma se Florida è potuta arrivare in fondo a giocarsi quasi all'ultimo drive è stato perché è entrato Anthony Richardson e ha fatto vedere di essere un giocatore estremamente talentuoso. C'è un precedente in realtà nella carriera di Dan Mullen, che è quello del 2013 a Mississippi State, quando in una situazione simile tra Tyler Russell e un giovane Dak Prescott Mullen scelse Prescott e diciamo che la scelta è stata abbastanza felice, perché l'anno dopo Mississippi State fece la stagione migliore della loro storia. Io penso che per avere una chance contro Georgia Anthony Richardson debba essere il quarterback titolare, vedremo che strada prenderà Dan Mullen, e in questo secondo me si giocherà molto del non del futuro, però insomma di finire bene questa stagione. Un'altra grana che ha Florida è la difesa, ma questo non è un argomento nuovo per chi segue le sorti dei Gators. Infatti Todd Grantham, il defensive coordinator, è nell'occhio del ciclone da almeno 2 o 3 stagioni, e anche qui Mullen sembra non volersene liberare, quando forse una ventata di aria fresca farebbe bene a questo reparto. In linea generale Mullen è 33-12 da quando a Florida, che non è un record assolutamente malvagio, ma è 2-6 nelle ultime 8 contro squadre delle Power 5. Quindi diciamo che la parte di fanbase che gli si è un po' rivoltata contro ha un po' di ragioni se andiamo a guardare le prestazioni contro squadre rivali di conference o comunque di Power 5. È un allenatore che ha sicuramente dei pregi e dei difetti ben definiti. Uno dei difetti è quello sul recruiting, per il quale va contro a un maestro come Kirby Smart, che sta facendo veramente, poi cari Oleg ce lo può confermare, ma sta facendo veramente paura come sta reclutando Georgia, soprattutto in difesa. E quindi ecco, il termine di paragone per Mullen è Kirby Smart, e a livello di recruiting non c'è assolutamente paragone. Forse anche questo i tifosi di Florida, comunque chi segue il programma, li imputa un po' a Dan Mullen. Io da parte mia ho sempre sostenuto, anche perché io ritengo che sia un grandissimo allenatore offensivo, però è chiaro che le aspettative di un programma come Florida sono altissime, quindi quando c'è il rischio o queste non vengono comunque soddisfatte, le polemiche e i malumori si moltiplicano di giorno in giorno.
Ecco, se vuoi per chiudere come chiosa, tu per una butad, dove vedi Dan Mullen l'anno prossimo?
No, sempre a Florida, però sicuramente con un defensive coordinator differente. E chissà, ecco, se dovesse andare via, secondo me è per la NFL, non lo vedo andare via per un altro college. È chiaro che se la situazione dovesse precipitare assolutamente, Florida di qui alla fine della stagione non vince più una partita, è chiaro che tutto questo sarebbe sicuramente rimesso in gioco, ecco.
Ecco, sicuramente aiuterebbe una grande prestazione contro Georgia, non dico una vittoria perché probabilmente è proibitivo in questo momento come avversario Georgia, però sicuramente una grande prestazione come è stata quella con Alabama aiuterebbe Mullen a riacquisire un po' di fiducia da parte del pubblico e anche dei media locali. Un allenatore invece che non ce l'ha fatta e non ce la farà a proseguire la sua carriera nella propria sideline è Matt Wells, notizia di poco fa. Per noi che stiamo registrando oggi eccezionalmente di lunedì, e quindi è proprio appena arrivata questa notizia che Texas Tech ha esonerato appunto il proprio allenatore Matt Wells dopo la sconfitta anche di questo sabato con Kansas State. Per ora appunto non c'è già il nome del sostituto, per ora porterà avanti la baracca, diciamo, fino a fine anno l'attuale offensive coordinator di Texas Tech, Sonny Cambi. Quindi per ora la panchina è sua, poi vedremo, insomma, Guido, anche Texas Tech sarà nel coaching carousel quest'anno, e quindi anche di Texas Tech torneremo a parlare verosimilmente in off season, quando appunto il coaching carousel entrerà nel vivo e si sapranno molte più cose, si saprà che allenatori saranno disponibili, chi si muoverà e appunto le mosse delle varie università. Quindi torneremo anche su Texas Tech alla fine della stagione. Passiamo ora a vincitori e sconfitti di Week 8. Vincitori e sconfitti, partiamo dai vincitori, dai. Oleg, il tuo vincitore della settimana. Oleg, non lo sento.
Ah, Oleg. Hai chiesto a me?
Sì, ho chiesto a te. Il tuo winner.
Winner. Dico Ohio State. Ricordiamo, no, all'inizio stagione male, adesso stanno riprendendo dopo anche la sconfitta di Penn State. Michigan, adesso una tra Michigan e Michigan State perderà, qua parleremo che si incontreranno come l'anno scorso, diciamo, restano vivi e secondo me sporteranno la Big Ten anche quelli quest'anno a casa.
Ohio State. Guido, tuo vincitore.
Sì, il vincitore è per una volta qualcosa che ha a che fare con Miami, ovvero, diciamo, la linea verde che ha trovato spazio all'interno della squadra, sia per infortuni sia per il fatto che i giocatori più esperti hanno decisamente sottoperformato nelle prime partite, in special modo il quarterback Tyler Van Dyke, che è un redshirt freshman ed è appunto ha preso le redini dell'attacco dopo che Derrick King si è infortunato e ha chiuso la propria avventura collegiale, purtroppo per lui. E Van Dyke, dopo le prime due partite in cui ha fatto vedere cose buone ma anche cose meno buone, ha giocato una partita perfetta contro NC State, 25 su 30 su 33, 325 yard, 4 touchdown e 0 intercetti, ma in generale anche altri giocatori come ad esempio James Williams in difesa, Cam Kitchens l'altra safety, che hanno preso sempre via via più snap a giocatori più esperti, adesso sono di fatto titolari e giocano in pianta stabile. È un po' un disperato tentativo da parte di Manny Diaz di salvarsi il posto di lavoro. Io credo che sia abbastanza destinato ad essere cacciato, però insomma diciamo che perlomeno per il nuovo allenatore ci sarà un gruppo di giovani che ha già dimostrato qualcosa, sta già dimostrando qualcosa, e chissà che non si possano togliere ancora altre soddisfazioni di qui alla fine della stagione.
Credi o speri che Manny Diaz sarà cacciato?
Entrambi, cioè spero perché semplicemente è evidente come non ci sia margine per poter fare meglio. Questo è, non è colpa sua, io credo che sia stato messo lì e gli sia stato dato un compito troppo grande per uno che alla fine non è mai stato allenatore in vita sua, capo allenatore. E credo perché venerdì sera prima della partita l'Athletic Director di Miami ha fatto delle dichiarazioni abbastanza strane da perlomeno per me, in cui in poche parole non dava il totale supporto a Manny Diaz, e questo secondo me è abbastanza indicativo di come sia una situazione destinata con un finale ben preciso, ecco, che è quello del licenziamento. Però insomma vedremo.
Vedremo. Davide, tuo vincitore del weekend.
Io resto nella ACC e dico Sam Hartman, quarterback di Wake Forest, in una partita pazzesca contro Army, dove le difese praticamente non sono scese in campo, finita per 70 a 56 in favore di Wake Forest, ma soprattutto 458 yards, 5 touchdown per Sam Hartman, che comunque sta facendo abbastanza bene quest'anno, più di 2000 yards, 300 yards per game. Questa partita naturalmente diciamo altera un po' le statistiche in suo favore, però partita notevole. E più in generale Wake Forest ancora in battuta al numero 13 nel ranking dell'AP, e silenziosamente si fa strada verso insomma una situazione che potrebbe diventare molto interessante a livello di conference. Nel calendario a North Carolina, NC State, Clemson sono squadre magari più toste di quelle che hanno affrontato finora, però insomma attenzione, perché con l'ACC di quest'anno secondo me possono ambire a qualcosa, ecco.
Sì, poi ovviamente quando una squadra prende fiducia può anche fare meglio, diciamo, overperformare, ecco, performare di più di quello che le sue reali qualità sono. E restiamo anche per il mio vincitore in ACC, restiamo con i quarterback, e io dico Kenny Pickett, quarterback di Pittsburgh, perché ha giocato una gran partita, non è stato perfetto, però ha fatto comunque una prova di maturità per lui, perché l'abbiamo visto faticare negli anni passati, insomma, essere sempre un buon giocatore, un bel giocatore anche da vedere, ma mai concreto fino in fondo. Invece ha battuto Clemson con le sue mani, col suo braccio, e ha lanciato per 300 yard, 2 touchdown, non si è mai fatto intercettare, sempre scelte pulite, corrette, insomma, ha letto una difesa di Clemson che tutto sommato non è così malvagia. La difesa di Clemson quest'anno è sempre la difesa di Clemson, è l'attacco di Clemson che non sta funzionando, la difesa tutto sommato il suo lo sta facendo anche in questa stagione, e poi ovviamente dall'altra parte ci ha messo, per vincere la partita ci ha messo il suo, la difesa di Pittsburgh contro il solito attacco di Clemson completamente asettico, però Kenny Pickett ha fatto una grande prova e ci sta a premiarlo, e soprattutto il suo le sue quote per la vittoria dell'Heisman Trophy sono crollate. Ovviamente resta altamente improbabile, però sicuramente adesso è uno dei candidati. Abbiamo parlato settimana scorsa di questo Heisman Trophy che non lo vuole praticamente nessuno, però appunto Kenny Pickett sta scrivendo il suo nome sempre più forte. E sconfitti del weekend. Davide, ripartiamo da te.
Sì, consentitemi la mia solita escursione nel gruppo 5. Io ho selezionato Memphis, non solamente per la sconfitta contro UCF per 24-7, ma avevano iniziato molto bene la stagione, avevano battuto Mississippi State, avevano iniziato con un record di 3-0, e però la squadra del coach Ryan Silverford aveva il problema quest'anno di sostituire il quarterback Brady White, che appunto aveva finito la sua carriera di college, e Seth Hanigan, che è il quarterback che poi è stato titolare a Memphis, ha iniziato bene, poi però proseguito peggio, si è infortunato alla mano, e Peter Parrish contro UCF, quindi il quarterback di riserva, ha fatto veramente molto male lanciando due intercetti e contro una difesa di UCF che sin qui ha molto faticato a fermare le altre squadre. Peccato, perché insomma la conference avrebbe potuto essere più interessante con una Memphis diciamo più in forma 2017-2018, e peccato perché avevano iniziato molto bene. Fa un certo effetto vedere una squadra che comunque è sempre stata al top della conference crollare così, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite.
Guido, sconfitto il weekend.
Sì, io ritorno nell'ACC e ritorno a parlare di un allenatore, in questo caso Justin Fuente, l'head coach di Virginia Tech, che diciamo con la sconfitta contro Syracuse mette abbastanza in bilico la sua situazione, già non brillantissima, e sarà interessante vedere fra lui e Manny Diaz questa gara incredibile a chi perderà il posto per prima. Direi che Fuente in questo momento è in netto vantaggio.
Che cavallo ti prendi? Ti prendi Fuente per cadere per primo?
Sì, cioè credo che con Fuente proprio la situazione è agli sgoccioli, di là non lo so, quindi se dovessi scommetterci dei soldi andrei con Fuente.
Oleg, sconfitto del weekend.
Sono un po' tra Clemson e Penn State, ma dico Penn State perché secondo me con questa sconfitta le loro chance per la Big Ten sono ormai nulle, e con questa sconfitta secondo me sarà l'ultima stagione di Franklin come capo allenatore. Secondo me anche lui dopo questa sconfitta prenderà in considerazione una delle offerte che gli arriverà delle panchine vacanti, LSU, USC, Miami, una delle big college, e andrà via secondo me.
Sì, leggevo proprio oggi appunto di un forte interessamento appunto di LSU nei confronti di Franklin e di una Penn State che virerebbe molto forte su Luke Fickle, nel qual caso ovviamente sono i soliti nomi che girano per tutte le università, però questo scenario sembrava molto molto possibile. Il mio sconfitto del weekend, quindi tu hai detto Penn State, allora io vado con Clemson e vado con il quarterback di Clemson, DJ Uiagalelei, perché è stato indecente ancora una volta. Era il, diciamo, nel prestagione era solo dietro Spencer Rattler come per le quote dell'Heisman Trophy.
E credo sia, entrambi.
Esatto, credo sia la prima volta, sì, che succede, adesso non lo so, però alla week 9 abbiamo i due Heisman in prestagione, che sono entrambi backup nelle rispettive squadre, quindi anche Uiagalelei ha fatto un'altra partita, come detto, pessima, ha lanciato un paio di intercetti, uno ridicolo quasi davvero, in uno shovel pass messo in mano al linebacker di Pitt. E poi è stato rimpiazzato da un altro quarterback con un altro bellissimo nome, sempre facile da pronunciare, tale Taizun Pumuchen, non so se l'ho detto giusto, che insomma ha fatto il suo, ha fatto un po' meglio di DJ, ma non grandissime cose. Clemson ha perso ancora, ha dimostrato di avere grossi problemi offensivi e diciamo la stagione di Clemson non è esattamente quello che ci aspettavamo. E Oleg, ti faccio una domanda, scusa, com'è possibile che Georgia abbia vinto solo 10-7 contro Clemson? Cioè, perché vista la week 9 quella partita lì stona un po', vista la Clemson che ha fatto fatica con Syracuse,
magari... A rigiocarla adesso magari finirebbe un po' diverso. Però ecco, in questa partita contro Pittsburgh c'è da menzionare anche il nostro connazionale ragazzo italiano che gioca, bravo, a Pittsburgh, Habacuc Baldonado, che ha messo a segno anche un sack, quest'anno parte titolare nella difesa dei Panthers come defensive end, ha già messo a segno 6 sack e mezzo, ragazzo anche un bel fisico, così, un 6'5 per 2'65, Secondo me rischiamo di vederlo addirittura magari non nei primi giri, ma di essere draftato anche, vediamo se si dichiarerà quest'anno o l'anno prossimo, però la sua, cioè, il ragazzo si sta migliorando da anno a anno. L'anno scorso ha avuto, ricordo, qualche infortunio di troppo, il primo anno bene, anche quest'anno, dunque si sta giocando bene.
Sì, diciamo, lo ha aiutato anche il fatto che DJ tenesse palla a volte un po' troppo a lungo, però era sempre il primo ad arrivare, e ha portato un sacco di pressioni al QB di Clemson, e non gli ha fatto, certo non gli ha reso la serata una serata facile. Poi ovviamente DJ si è complicato la vita da solo con alcune scelte diciamo evitabili, però appunto grande partita di Abba. E siamo molto contenti appunto che ci sia un italiano non kicker che gioca in NCAA, che fa bene e che potrebbe appunto anche essere draftato. Bene, chiudiamo questa parentesi. Fra, nel mentre, non è ancora arrivato, non sappiamo se arriverà lo faremo entrare per i pronostici, altrimenti proseguiremo noi e passiamo alla sezione Ask.
Be a dog. We don't need no meows, we don't need no cats. We need more dogs.
Abbiamo una sola domanda, però molto interessante, da parte di Elia, che ci chiede: percentualmente quanti dei vincitori dell'Heisman Trophy hanno poi avuto una carriera NFL di pari livello? Ci sono dei ruoli in cui è più facile o difficile confermarsi in NFL? Allora, questa seconda parte della domanda rispondo io brevemente, nel senso che se è riferita ai vincitori dell'Heisman Trophy, sappiamo che i vincitori sono sempre stati quarterback e running back, a parte rari esempi come il vincitore dell'anno scorso, Devonta Smith. Sono tre ricevitori, hanno vinto l'Heisman, due tight end e poi un defensive back, insomma, negli anni 90, di cui parliamo tra poco. E quindi questa cosa qua, diciamo, i ruoli vincitori dell'Heisman Trophy sono più o meno sempre quelli. Non so se sia più facile affermarsi come quarterback o come running back, probabilmente nel passato come running back, adesso forse come quarterback, anche perché i running back hanno una carriera un po' più breve, soprattutto solitamente non è che vengano scelti nei primissimi giri. Certo, anche che Heisman Trophy running back ultimamente ce ne sono pochi. Beh, l'ultimo che c'è stato, però, diciamo che sta facendo una discreta carriera NFL. Chi vuole rispondere invece alla domanda percentualmente, insomma, se avete qualche esempio di... Guido, dai, vengo da te.
Ah, sì, cioè è difficile fare una statistica, diciamo, esatta, se non mettendosi lì a contarli uno per uno, però diciamo che negli ultimi 10 anni la percentuale si assesta un po' sopra al 50%, perché se partiamo dal 2010, in cui l'Heisman fu dato a Cam Newton, arriviamo fino al 2020 di Devonta Smith, che escludiamo perché ancora non abbiamo in realtà visto di che pasta è fatta, così come Joe Burrow, anche se promette molto bene. Però abbiamo poi nel 2018 Kyler Murray, che sta facendo benissimo, nel 2017 Baker Mayfield, che sta facendo abbastanza bene, nel 2016 Lamar Jackson, che sta facendo molto bene, nel 2015 Derrick Henry, che sta facendo strabene. Poi abbiamo Mariota, Winston e Johnny Manziel, che diciamo i primi due un ruolo se lo sono ritagliato. Per Manziel non ci sono state speranze, ma non è stato perché gli mancasse talento o che. E poi, prima di Newton, abbiamo Robert Griffin, che anche lui ha fatto vedere qualche cosa, però magari non ha proprio appieno rispettato le promesse e le aspettative che c'erano su di lui. In linea generale, sì, cioè è difficile davvero da dire, da fare, anche perché bisognerebbe proprio definire cosa riteniamo per avere successo, perché se per avere successo riteniamo il fatto di diventare un giocatore in pianta stabile nei roster NFL, allora ci sono veramente tanti giocatori che ce l'hanno fatta. Se invece per assurdo riteniamo che per successo sia il, non so, un Super Bowl o l'Hall of Fame, allora qui la statistica si fa veramente molto, la percentuale si fa veramente molto molto bassa.
Sì, beh, diciamo che è anche difficile per gli Heisman riuscire ad affermarsi in NFL in questi termini, perché appunto quando un giocatore vince l'Heisman Trophy, diciamo che ha solitamente aspettative molto molto alte, anche rispetto ai propri pari, ai propri colleghi che vengono draftati insieme a lui. Davide, Oleg, volete aggiungere qualche esempio magari dal passato? Non so, avete qualcosa da aggiungere, Davide?
Ma no, io sono d'accordo con quello che ha detto Guido. È chiaro che sono due sport diversi, no? Poi fare quel salto lì è sempre complicato, perché ti ritrovi davanti squadre molto più fisiche. Poi ricordiamo che le squadre che hanno la prima selezione del draft, che quindi magari o comunque nei primi posti, cioè di solito i giocatori che vincono l'Heisman vengono selezionati ovviamente nel first round, spesso anche come primi in assoluto, comunque nei primi 10, diciamo, quindi entrano anche in squadre e situazioni dove sono le squadre peggiori, no? Che hanno i migliori pick, quindi si tratta che comunque ci devi mettere probabilmente un po' di anni prima di affermarti, no? Ora non ha vinto l'Heisman, no? Però se guardiamo Trevor Lawrence quest'anno, non è che si può imputare che i Jaguars ora vanno male perché Trevor Lawrence non ha fatto il salto. Ci sono tante variabili da considerare, ecco. Però in linea di massima sono giocatori che hanno delle qualità ottime, quelli che vincono l'Heisman, quindi si tratta anche di trovare, cioè un po' frutto della fortuna, di trovare l'ambiente giusto, la sistemazione giusta, gli allenatori giusti e che danno anche fiducia. Quindi ci sono delle variabili un po' magari anche esterne che condizionano poi questa statistica, ecco.
Sì, e poi anche appunto va ricordato che l'Heisman Trophy viene dato ovviamente al miglior giocatore del college football, però è ovviamente diciamo subordinato alla stagione che viene giocata da quel giocatore, che non è solamente frutto della qualità delle qualità del giocatore in questione. Cioè è chiaro che Trevor Lawrence per esempio ha fatto 3 anni al college e per tutti e 3 anni è sempre stato considerato il miglior giocatore presente nel college football nella sua epoca, eppure non hanno mai vinto l'Heisman Trophy perché semplicemente c'è stato un giocatore per anno che ha avuto una stagione, una breakout season veramente straordinaria, ha fatto numeri migliori dei suoi e alla fine ha portato a casa il titolo. E Oleg, vengo anche da te, se hai qualcosa da aggiungere.
Sì, come hai detto te, abbiamo visto, no, il trend di ultimi anni, adesso l'ultimo anno di Devonta Smith, ma prima abbiamo avuto 10 anni di fila con vincitore o Heisman un quarterback. E di questi 10, tanti, diciamo, sono anche bruciati, nel senso, uno, ecco, Robert Griffin terzo, e diciamo è capitato una squadra senza linea d'attacco, proprio i vari infortuni proprio l'hanno tagliato fuori dai giochi. Poi ecco, specialmente per il quarterback, no, che il salto è veramente difficile, dipende molto anche dove capiti, in che situazione capiti, che linea d'attacco hai. Se ti danno tempo un po', sai, stare un po' in panchina con qualcuno che lo buttano subito nella mischia e rischi di bruciarti, che offensive coordinator, sono un sacco di variabili difficili, specialmente per il quarterback. E lì, ecco, devi avere anche un po' di fortuna, sai, sapere fare il salto non è facile. Imparare, perché sono proprio due mestieri diversi, secondo me. Invece negli anni 80-90 è proprio il running back, perché anche era il tipo di college, si correva un sacco, adesso con le spread offense si lancia tanto, dunque sono gli anni dei quarterback. L'unico difensore che hai menzionato te, ovviamente, nel 97 Charles Woodson, che non so se fare quel numero, ma per me è uno dei top 5 cornerback che abbiamo visto in NFL, dunque solo lui, perché secondo me, ecco, se vinci l'Heisman come difensore deve essere proprio qualcosa di straordinario, proprio come era lui, che lui era anche un grandissimo punt returner, un specialista.
Come Aidan Hutchinson quest'anno, che è entrato prepotentemente anche lui in graduatoria per l'Heisman Trophy 2021 con le sue prestazioni a Michigan. Si dicevi appunto negli anni 90, ecco, grandi running back, i quarterback invece hanno vinto negli anni 90, meno fenomenali sono stati in NFL, ricordo Gino Torretta, Charlie Ward, che addirittura da Florida State, Heisman nel 93, poi decise di andare a giocare a basket, fu scelto appunto nel draft dell'NBA e poi fece anche una discreta carriera
carriera in NBA con i New York Knicks, poi anche Danny Werfel non benissimo in NFL, quarterback di Florida, insomma giocatori quarterback di non con una gran super carriera NFL, diciamo posteriore alla propria grande carriera collegiale. Poi ovviamente per chiudere il discorso, quando si è quarterback, diciamo per i vincitori dell'Heisman, che come detto sono quasi sempre quarterback, vale un po' comunque la stessa regola per i quarterback che arrivano in NFL dal college, che abbiano vinto l'Heisman o meno, e i quarterback tendenzialmente o fanno una grande carriera o sono considerati comunque dei bust, perché se tu vieni scelto come quarterback al primo giro, e per i quarterback forti solitamente così, o diventi un gran giocatore o diventi un bust, e questa è un po' la storia dei quarterback vincitori anche dell'Heisman. Comunque la percentuale è più o meno il 50%, come ha ricordato Guido, anche andando nel passato. Bene, passiamo alla preview di questa settimana, che prevede molte partite interessanti. Insomma, ricordiamo, settimana scorsa non benissimo con i pronostici, abbiamo avuto 3-5 su 7, però ancora nessuno, siamo dopo 8 settimane, nessuno ancora ha fatto 7 su 7, quindi stagione non facile da pronosticare. Settimana, dicevo, grande settimana, grandi partite, soprattutto in Big Ten, e partiamo appunto dalle due partite più attese di questa Week 9 nella Big Ten e in generale nella Week 9, partendo da quello che è il derby del Michigan, tra Michigan e Michigan State, che si giocheranno appunto come sempre il Paul Bunyan Trophy. Si gioca sabato alle 18, Michigan è favorita di 4.5. Oleg, raccontaci un po' di questa sfida, che insomma è comunque un po' una partita delle tue parti.
Sì, sì, beh, sfida molto sentita nel Michigan. Diciamo, sono Michigan è praticamente diviso in due, verde e giallo-blu. Quest'anno ovviamente sono entrambe ancora imbattute, una delle due uscirà con le ossarotte, però come squadra secondo me li vedo molto simili, diciamo. Hanno vinto tutte le partite risicate, c'è niente, sai, di speciale. Non hanno un giocatore che dice: ecco, questo qua adesso, sai, ti svolta la partita. Forse con Michigan State è un sacco dipendente dal loro running back, che è anche uno dei top 5, proprio come abbiamo parlato, no, nella sfida del candidato alla Heisman Trophy, che è Kenneth Walker, il terzo. Lui, ragazzo, quest'anno ha svoltato, ha fatto molto bene. Però ecco, entrambi hanno quarterback, diciamo, di mestieranti, niente di che, che stanno a fare loro la lavoro e non provano mai a strappare. Da una parte c'è Peyton Thorne, dall'altra non mi ricordo il nome, mi sfugge il nome, McNamara, anche lui. Diciamo, sono due ragazzi normali. Michigan quest'anno molto bene, molto meglio in difesa. Michigan State, noi sappiamo, usciamo da 20 anni della Michigan State, fortissima in difesa, che domina, vince, non so, 17 o qualcosa così. Quest'anno invece l'attacco, proprio il running game che funziona. La difesa è ancora abbastanza buona, però non è quella di difesa da cioè degli ultimi anni. Dunque, secondo me, ecco, vediamo anche dallo spread come lo spread dallo risicato, sarà una bella partita, e io vado con l'esperienza di Harbaugh, dico Michigan,
che è favorita, come detto, di 4.5. Si gioca a East Lansing, quindi giocano in casa gli Spartans, e sarà East Lansing anche sede di entrambi, sia di entrambi i game day, sia quello di Fox che quello di ESPN. Guido.
Sì, anch'io andrò con Michigan, che mi sembra tutto sommato la squadra più talentuosa, e anche, diciamo, a vedere l'ultima partita, anche abbastanza in forma. Bello, perché comunque è una rivalità sentitissima, però credo sia la prima volta che si scontrano come entrambe in top 10 nel ranking, quindi c'è anche questo particolare storico. Secondo me Michigan State è un po' una squadra che qualche partita l'ha vinta un po' in maniera sporca. È vero, ci vuole anche quello, perché comunque una stagione ci vuole anche quella, però credo che Michigan sia una squadra un po' superiore.
Davide.
Io, questa è una partita un po' da tripla, no? Cioè, tutte e due le squadre sono imbattute, hanno fatto molto bene finora. Io però invece vado con gli Spartans, vado con Michigan State, perché anche Michigan ha faticato in alcune partite, alcune l'ha vinta molto bene, viene da una vittoria contro Northwestern per 33-7, però ha faticato contro Nebraska 32-29, altre partite anche contro Rutgers non è stata proprio anche in quel caso una partita pur vinta così, insomma 20-13 con qualche difficoltà, anche Michigan State, quindi però secondo me diciamo il fattore campo potrebbe indirizzare questa partita un po' più verso la squadra di Mel Tucker, quindi io dico Michigan State.
Io invece vado con i Wolverines perché ormai quest'anno abbiamo sfatato il mito che appunto non si possa pronosticare Arbo e quindi non gliela tiriamo più finora, certo. vado con i Wolverines anche perché devono assolutamente rifarsi dalla sconfitta dell'anno scorso che è stata davvero terrificante, veramente brutta per Michigan, e veramente dopo quella partita lì credevo che l'avventura di Arbo sulla panchina di Michigan finisse proprio, non dico quella sera, ma comunque dopo quella partita lì credevo che sarebbe stata l'ultima stagione di Arbo, invece è arrivato questo rinnovo a cifre più contenute e Arbo sembra aver diciamo sentito la fiducia della del board e anche della gente che comunque è sempre stata con Arbo, sta tirando fuori una bella stagione per i suoi Wolverines che sono come detto al numero 6 del ranking contro una Michigan State che è al numero 8, per ora mi hanno convinto di più e quindi vado con Michigan. L'altra partita di Big Ten di cartello della settimana è quella tra Ohio State e Penn State, si gioca alla Horseshoe, quindi a Columbus, in casa dei Buckeyes. Penn State, come detto, non è che ci arrivi benissimo dopo l'ultima partita con Illinois, Ohio State infatti è favorita di 18.5. Davide, raccontaci di questa partita.
Sì, diciamo è un peccato che il conference game non può essere tra le squadre della Big Ten East e basta, no? Quest'anno, perché c'è una differenza abbastanza netta con
sarebbe l'altra. Stato bello avere un back to back del The Game prima sì, prima non so se giochino quest'anno a Columbus o sì, o a Michigan, e poi averlo magari di nuovo a Indianapolis, insomma, invece così non sarà.
Sì, esatto. Allora, come giustamente ricordavi, Ohio State adesso è molto favorita. Era un po' sparita dai radar dopo la sconfitta contro Oregon in Week 2 di cui avevamo parlato, sconfitta per 35-28, e forse qualcuno aveva troppo presto stabilito che Ohio State fosse fuori da discorsi di playoff, eccetera. Invece complice un po' di caos nelle posizioni, diciamo, tra la 5 e la 10-12 del ranking, dove appunto è caduta Iowa, ora è caduta Penn State, sono cadute diverse squadre in quella fascia, ma Ohio State da lì in poi le ha vinte tutte con 30-40 punti di stacco. Ora c'è da dire che non è che abbiano affrontato grandissime squadre, ne sono andate a rivedere, si parla di Tulsa, Akron, Rutgers, Maryland, Indiana, e quindi adesso comincia, se fosse una serie televisiva, la seconda stagione, diciamo, di Ohio State, nel senso che sarà un discorso molto diverso perché c'è Penn State e poi nelle ultime due hanno Michigan e Michigan State, quindi ora cominciano le partite veramente impegnative. Però sicuramente, diciamo, CJ Stroud non ha fatto rimpiangere Justin Fields sinora, è candidato all'Heisman, comunque nella discussione, quasi 2000 yard, giocatore molto solido, 22 touchdown, e poi nei running back continuo a dire, a me piace molto questo true freshman Trevaion Henderson, che ha quasi 700 yards, ma solamente perché nel garbage time viene elevato prima, perché per evitare infortuni, anche contro Indiana, una vittoria per 54-7 che non ha avuto completamente storia, al solito ottimo pacchetto di ricevitori, un attacco molto forte, cioè Olave, Garrett Wilson e altri, però anche una certa solidità difensiva. Invece Penn State, beh, abbiamo parlato un po' dell'upset contro Illinois, a me questa sembra una squadra che è molto dipendente da Sean Clifford, e con i problemi fisici che ha avuto di recente si vede che non è al 100%, ha ricevuto diversi sacks nella sfida contro Illinois, ma da quando hanno avuto questi problemi la buona difesa non è bastata ad evitare due sconfitte di fila, peraltro Iowa e Illinois, e quindi non so se si riprenderà o meno, però questa rank al numero 7 che aveva prima di questa sconfitta, anche qui era un po' generoso se andate a vedere contro chi ha vinto, forse Auburn è stata la vittoria più convincente. Però non sono mai riusciti a fare più di una ventina di punti, 28 è stato il massimo contro Wisconsin, ed è chiaro che è troppo poco poi quando ti trovi in situazioni di difficoltà, in certe situazioni dove soprattutto contro un Ohio State che segna 50-60 punti a partita, quindi per questo motivo io dico Ohio State.
Sì, pronostico che non sembra più di tanto in bilico. Oleg?
Beh, Penn State ha una buonissima difesa, invece l'attacco è veramente poca roba. Questa Ohio State sarà veramente dura, poi al Horseshoe li vedo male, dico anch'io Buckeyes.
Guido?
Sì, assolutamente Ohio State.
Sì, anch'io vado con i Buckeyes, diciamo che Penn State, per star dietro ai ritmi dell'attacco di Ohio State, avrebbe bisogno veramente di qualcosa che finora non si è visto offensivamente per i Lions. Si è visto qualcosina di buono, si era visto appunto nella partita con Auburn, però poi da lì in poi è andata incalando l'attacco dei Lions, che si è di fatto limitato al solo buonissimo Jahan Dotson, che però da solo non è che può fare miracoli, serve anche qualcosina attorno a lui che finora appunto non c'è stato.
Torniamo, sì, vedevo invece le statistiche velocemente, se posso. Sean Clifford è anche uno dei migliori rusher di Penn State, che insomma la dice lunga, ecco.
Diciamo che via terra
è un ruolo diverso, voglio dire,
né via aerea non è che stanno producendo tantissimo nelle ultime sfide. E ripartendo invece appunto con la nostra con i nostri pronostici in ordine cronologico, perché questa partita di fatto si gioca all'1:30, quindi era una delle ultime del weekend, ripartendo da quelle che si giocano alle 18 invece, come detto, tutti gli occhi sono puntati su Michigan State, ma c'è anche qualcos'altro interessante, c'è ovviamente la partita che negli ultimi anni ha deciso la Big Ten West, che è quella tra Iowa e Wisconsin. Questi Badgers che giocano in casa sono favoriti di 3 punti. Guido?
Scusa, ripeti, non ti
Iowa,
ho sentito.
Iowa at Wisconsin, Badgers favoriti di 3 punti.
Iowa at Wisconsin. Wisconsin si è sbarazzata di Purdue in maniera abbastanza netta, quindi hanno trovato un po' di gioco, cosa che non gli mancava nelle prime partite. Però credo che la difesa di Iowa sia troppo per i Badgers, quindi vado con gli Hawkeyes.
Oleg?
Secondo me l'aria, il tipo di Madison farà la differenza, punteggio da hockey, dico Wisconsin.
Davide, punteggio da hockey mi mancava.
Dai. Punteggio da, non lo so, da calcio direttamente. Io dico Wisconsin, la difesa di Iowa è molto forte, però secondo me vedremo come rientreranno in campo dopo aver subito una delusione notevole. Adesso avevano la bye week, sconfitti da Purdue nella settimana precedente, dunque dovranno anche gestire un po' psicologicamente la questione, e non so fino a che punto ci potranno riuscire in quel contesto lì. Quindi gli dico Wisconsin, a cui avevo anche dato fiducia settimana scorsa, mi hanno ripagato, diciamo, quindi.
Sì, vado anch'io con i Badgers, perché non è da me pronosticare a favore di Spencer Petras, non lo farò mai, non l'ho mai fatto quest'anno, per ora mi è praticamente sempre andata male, però ancora vado contro Iowa e do fiducia invece a Paul Christ e alla sua squadra, che appunto mi è sembrata un po' più fresca nell'ultimo weekend di come era sembrata invece finora. Sempre alle 18 si gioca Texas Baylor, uno dei tanti derby texani. Baylor gioca in casa ed è favorita di 2.5. Davide?
Ma vabbè, io, come dire, sapete bene che sono su questo carro dall'inizio. e se non lo so, se va alla deriva in qualche modo, se
si tu vai alla deriva con lui, ma... continua, sì, continua, esatto, a suonare mentre il Titanic va a fondo,
esattamente. Texas, spero che si ricordino di portare la difesa, ecco, alla partita, che comunque potrebbe, ecco, aiutare. È un aspetto importante, e anche perché Bijan Robinson fin qui no, è stato stratosferico, però ha avuto delle difficoltà, se vedete, nell'ultimo quarto, perché non è che uno può correre per 4 ore senza che ci sia un minimo di... Quindi deve essere aiutato dal fatto che la difesa deve restare un po' più in campo, altrimenti dopo 4 ore di corsa anche Bijan Robinson viene fermato, no? Però io dico Texas, oramai mi sono imbarcato in questa missione suicida. Texas.
Perseveri. Oleg.
Bijan Robinson nell'attacco di Texas sembra, sai, quando vai nel deserto col cavallo e tipo lo spremi finché il povero cavallo non cade morto, non ce la fa più, sembra un po' così. Dunque, dai, vado anch'io con Texas, però sarà una partita bella da vedere, il punteggio arriveremo fino all'ultimo, sarà una partita tirata.
Guido.
Sì, anch'io vado con Texas e concordo con quello che è stato detto, chiaramente i Longhorns dovranno giocare 4 quarti invece che i soliti 2, quindi diciamo mi aspetto una prestazione completa, perché comunque Baylor è una buona squadra, quindi se Texas vincerà gli ci vorrà tutta.
Sì, diciamo che lo spread messo a favore di Baylor credo che invogli gli scommettitori a fare come noi e quindi puntare sui Longhorns. Non so se i bookmakers ne sappiano qualcosa più di noi. Comunque anch'io vado con Texas, anche secondo me comunque il pronostico è abbastanza al limite. Do fiducia anch'io ai Longhorns, anche se comunque è una partita tra quelle delle 18. L'ho voluta inserire pur non avendo appunto squadre, diciamo in questo momento, che stanno facendo stagioni stratosferiche. Beh, Baylor abbastanza, Texas ovviamente no, perché comunque è una partita secondo me da seguire, che merita che seguiate, ecco, magari come secondo schermo insieme a Michigan State. Sempre alle 18 abbiamo Virginia Tech, Georgia Tech, per vedere se Fuente salverà la sua panchina in extremis oppure la abbandonerà. Poi c'è Maryland che gioca in casa con Indiana, Illinois che arriva dalla vittoria con Penn State che gioca in casa contro Rutgers, e UCF che va a giocare a Philadelphia contro Temple. Alle 21.30 poi sarà l'ora di Georgia-Florida. Oleg, vengo subito da te. Ovviamente si gioca come sempre a Jacksonville, come sempre alle 21.30 di solito chi arriva all'interno dello stadio ha un tasso alcolemico sopra i 4 o 5, e Georgia stavolta è favorita di 14.5, quindi sembra abbastanza a senso unico il pronostico. Oleg.
Allora, se gioca il Mailman saremo su 14 punti di vantaggio, se gioca Daniels saranno 3 touchdown di vantaggio.
Ok.
Dico, hai capito?
Sì, ben capito. Davide?
No, vabbè, insomma, mi sembra abbastanza scontato, poi può succedere di tutto. No? No. Abbiamo pronosticato anche Alabama Texas A&M qualche settimana fa. Però no, Oleg può fare gli scongiuri naturalmente, io penso che non ci sia storia, insomma abbiamo parlato delle difficoltà di Florida, Georgia mi sembra un po' l'unica solida granitica certezza che ci è rimasta in questa stagione, e che siano appunto il numero uno. E
l'ultimo babaluardo.
Esatto, Georgia.
Guido.
Sì, anch'io dico Georgia, però vincolo un po' il discorso riallacciandomi al discorso di Florida. Se giocherà Anthony Richardson, magari c'è le possibilità che i Gators riescano un po' a tenere la partita a una lunghezza onesta, quindi diciamo intorno ai 7-10 punti. Altrimenti vedo Georgia rispettare lo spread e chiudere con 2 touchdown almeno di differenza.
questa è una partita che anch'io dico Georgia, perché mi sembra un po' diciamo da folli andare contro quello che abbiamo visto finora dei Bulldogs, anche se appunto quella vittoria 10-7 su Clemson mi resta sempre lì, però a parte quello diciamo appunto Georgia finora è stata ingiocabile per tutti, però non so, mi aspetto sempre qualcosa da Dan Mullen, magari anche adesso che è messo un po' sotto pressione, mi aspetto comunque una gran partita di Florida, dico comunque Georgia, ma io secondo me invece sarà sotto lo spread. Sempre alle 21.30, tra le altre partite, abbiamo Vanderbilt Missouri, partita assolutamente imperdibile tra due squadre che non hanno ancora mai battuto un avversario di Power 5 quest'anno, quindi
se vai allo stadio ti pagano, mi sa, no?
sì, i biglietti sono gratuiti, ti danno mangi gratis se vai allo stadio a vedere questa partita. Arizona State gioca in casa contro Washington State. Oregon, sempre alle 21.30, gioca in casa contro Colorado, una partita che li vede abbastanza favoriti. Clemson gioca in casa contro Florida State, partita che fino a qualche anno fa era la partita di ACC, quest'anno è solo una delle tante partite. E Nebraska gioca in casa con Purdue. E poi abbiamo anche TCU at Kansas State, sempre alla stessa ora. Mentre all'una, quindi nella fascia oraria successiva, abbiamo, come detto, all'1.30 abbiamo Ohio State Penn State, mentre all'una, 1.00, abbiamo Auburn Ole Miss, con Auburn che gioca in casa ed è favorita di 2 punti. Davide?
Ma io quando ci sono, quando danno una squadra favorita di 2 punti, io vado con l'altra e di solito vincono, come Oregon, UCLA, anche perché gioca in casa sicuramente, grande atmosfera e tutto, però Ole Miss secondo me è più forte, l'ha dimostrato, insomma, per cui dico Ole Miss.
Oleg?
No, siamo col chifone.
Sì, sempre col chifone, Guido.
Assolutamente chifone Ole Miss.
Anch'io vado col chifone. Oleg, però ti ricordo che settimana scorsa avevi detto che Bo Nix vinceva l'Heisman e continui a pronosticarlo sconfitto. Comunque, vabbè, non so. cambiata idea. Sempre all'una, una partita molto interessante di Group of Five, che oggi pronostichiamo, perché è giusto dare risalto anche a queste conference, no, Davide?
Assolutamente, sono qui apposta, guarda.
È quella tra SMU e Houston. Houston gioca in casa contro la SMU, ancora imbattuta. Houston ha perso solo una partita finora. Sarà di fatto, credo, la partita che deciderà la AAC, o così comunque sembra ad ora. E Houston è favorita di 1 punto, quindi un pronostico molto al limite. Davide?
Sì, ma io voglio conoscere la gente che fa questi pronostici, perché no, non lo so, delle volte ci sono delle cose sparate un po' a caso. Ora, è vero che Houston in realtà in conference play è imbattuta e gioca anche in casa, quindi, e ha fatto anche molto bene, però SMU è ranked nelle people intorno al numero, mi vorrei sbagliare, è 21, e ha un grande attacco, Tanner Mordecai, quarterback. Secondo me, io vado con i Mustangs, sapete che di solito tra le due, secondo me è quella che ha fatto meglio anche negli ultimi anni, per quanto non sarà una partita facile. Diciamo che sì, è una partita molto importante per la conference, perché diamo per scontato che Cincinnati sarà, dunque non ci sono suddivisioni, no? Quindi il est-ovest, il conference game tra le due squadre.
Sì, certo. Io ho detto che decideva la conference, cioè il secondo posto, ovviamente, cioè decideva chi andava,
sì, esatto,
in finale di conference con Cincinnati, certamente.
Probabilmente deciderà chi va in finale di conference contro Cincinnati, e quindi sì, dico, a me piace di più SMU, però insomma Houston ha fatto molto bene sin qui, non ha affrontato ancora grandissime squadre nell'AAC, quindi c'è anche questo di discorso da fare. Secondo me SMU è più forte, è strutturata, ma più è un po' più sulla cresta dell'uomo, più momentum, no? Come dicono da queste parti, quindi a me piace abbastanza SMU qui.
Oleg?
Beh, per me sapete, no? Il college football, l'ACC, questi altri sono tutti di seconda mano, dunque vabbè, dai, diciamo tra le due, come avete detto voi, sarà cioè chi vince qua poi andrà a farsi, diciamo, battere malamente nel championship da Cincinnati. Tra le due vedo leggermente meglio i Mustangs, poi c'ho anche il loro tight end Calcaterra al fantasy, dunque vado con i Mustangs.
Guido?
Sì, anch'io SMU mi trovo abbastanza d'accordo con quello che ha detto Davide.
Attenzione abbiamo... che Cincinnati ha faticato contro Navy, non so se questa è un'indicazione, se si possono sottovalutare partite, però insomma anche lì se le dai troppo per scontate, poi non... Cincinnati SMU è una partita da, da giocare, non è così scontata. Quindi, ma
visto che oggi attenzione. Abbiamo i pronostici tutti troppo simili, io vado con il, quel marpione di Dana Holgorsen che potrebbe fare lo sgambettone a SMU, io me lo vedo, il Dana che esulta con il suo cappellino, e quindi vado con i Cougars che giocano appunto come detto in casa. Sempre a luna abbiamo altre partite, tra cui Mississippi State, Kentucky, California, Oregon State, Colorado State, Boise State, partita interessante di Mountain West. E all'1.30 poi abbiamo Notre Dame che gioca in casa contro UNC, quindi contro North Carolina, partita che l'anno scorso è stata molto interessante, molto probabilmente anche decisiva, quest'anno invece lo sarà molto meno, però comunque da seguire. NC State gioca contro Louisville e poi alle 3.30 chiudiamo con ovviamente con la Pac-12, c'è cioè Utah che ospita UCLA, Stanford che ospita Washington, poi c'è BYU che ospita Virginia e poi c'è una grande partita di Mountain West che avrei voluto pronosticare ma eravamo già a 7, ed è quella tra San Diego State e Fresno State che vi consiglio di seguire se fate le ore piccole. E detto questo, un'ora e 4 minuti, avevamo detto oggi pochi argomenti, riusciamo a chiuderla in 45 minuti più o meno, diciamo che anche oggi invece così non è stato. E, niente, è stato un piacere anche oggi fare questa puntata con voi, avervi qui con me, e, quindi grazie Guido, grazie Ole, grazie Davide di essere stati con me.
Ciao a tutti, grazie a
grazie
voi.
Grazie a te, grazie a voi, ciao a tutti.
Come sempre,
ciao ragazzi, alla prossima.
Come sempre vi ricordo di seguire i nostri social se già non lo fate, e l'appuntamento ovviamente di seguire il weekend di College Football, e l'appuntamento è a settimana prossima. Oggi chiudiamo sulle note del Buckeye Battle Cry, appunto in onore di Ohio State, di questa Ohio State che sta tornando.
Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.